dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare loro con parole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di notte per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede le fiamme alla loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di notte è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocifissi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e discorse un uomo che non indossava l'abito iniziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello mutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Abbiamo ascoltato il brano di Matteo 22:1-14, che è il brano guida della prossima settimana della Chiesa Mantovana, e vedremo per quali ragioni. Quindi potete prendere la vostra Bibbia. Non avete la Bibbia?
Ci hai scritto.
C'è qualcuno che ha la Bibbia?
Ce l'hai scritto dietro.
Ecco qualcuno là in qua. Allora, qualcuno, infatti. C'è qualche mio parrocchiano alla Bibbia, ovviamente. Almeno loro. E qualche ex parrocchiano estivo l'ha portata, quindi. Comunque questo è così, un piccolo giochino che da alcuni anni ripeto ad ogni incontro, no? Sperando che un giorno 200 mani si alzino, sì, abbiamo la Bibbia. Dovrebbe essere un po' come i ferri del mestiere, ecco, per usare un'immagine che dovrebbe essere normale, venire a un incontro di Cesano portando la propria Bibbia anche per fare note, annotazioni, per così vivere un contatto con la... Comunque, questa sera facciamo senza del testo della Bibbia e recuperiamo almeno a memoria alcuni riferimenti essenziali. Primo riferimento da recuperare è il brano della settimana della Chiesa Mantovana di 2 anni fa, intitolato L'Opera Bella. Anche là c'era un banchetto, una donna, Gesù, questa donna che nelle nostre riflessioni a un certo punto emerso rappresentava la Chiesa e che vive una relazione quasi sponsale con il Cristo. Quindi anche lì c'entra una relazione sponsale, momento di banchetto, momento di festa, momento in cui c'è questo profumo che viene versato, sprecato, così come Cristo ha sprecato la sua vita sulla croce. Noi siamo ripartiti da lì, dal ricomprendere nella liturgia Dio che dona la sua vita a noi, e da ricomprendere la liturgia come il momento in cui noi ci riappropriamo di questo, lo facciamo diventare parte della nostra vita. Secondo riferimento è il titolo della settimana passata di quest'anno, mistero, parola, parole. Dal mistero di Dio alla parola fatta carne che si rivolge a noi, Cristo, e che genera le nostre parole, che dovrebbero essere parole di salvezza. Mentre la settimana di 2 anni fa sulla liturgia aveva avuto un certo riscontro, un certo impatto e una certa così, visibilità, mi pare, anche nella vita della diocesi, quest'anno è stato più impegnativo, ma anche questo è un'esperienza importante. Io la chiamerei vertigine da profondità. Cioè, nel momento in cui la nostra azione di Chiesa comincia ad andare un po' sul serio, a confrontarsi con qualcosa di profondo, ecco che lì comincia la vertigine, non ci troviamo più. Quando si devia un pochino dal pratico, cioè, si percepisce qualche difficoltà. Qui non stiamo a fare le colpe, no? È colpa dei preti, colpa dei catechisti, è colpa della gente che vuole cose più facili, è colpa di chi annuncia che ha paura di annunciare cose troppo difficili, è colpa dei professori che non si studiano e non si preparano abbastanza. Registriamo questo fatto, questa difficoltà, la difficoltà di andare in profondità. Un altro riferimento iniziale, introduttivo, è dalla celebrazione del Natale, dalla celebrazione della Pasqua. Voi ricordate la predica di Natale del vostro parroco, un curato? E voi ricordate la predica di Pasqua del vostro parroco, curato? Io ricordo la predica che ho fatto a Pasqua, Don Claudio. Non chiedo, Don Claudio, no? E a volte così sprechiamo tantissime parole, dopo rischiamo che non ne resti nulla. Allora prendiamo un'immagine dalla liturgia che resta, no? Nella notte di Pasqua si entra tutti nella chiesa, buia, in quella chiesa c'è una sola luce, poi piano piano quella luce si diffonde e viene partecipata a tutti, viene diffusa a tutti. Quindi il regno di Dio è questo sostanzialmente, no? C'è una luce che risplende, la luce del risorto, e quella luce piano piano accende altre vite, accende altre esistenze, le fa bruciare dello stesso fuoco di amore. E il gesto liturgico che si compie la notte di Pasqua è molto semplice, molto bello, molto facile, non richiede grossa complicazione, no? Cioè io la candela accendo la tua, purché sia una candela di cera, purché non sia bagnata, purché insomma sia effettivamente qualcosa che può bruciare, no? Ecco, noi vorremmo arrivare a questo con il prossimo incontro, convegno pastorale, non arrivare a sviluppare, a capire i modi della partecipazione con questo riferimento alto e profondo. Cioè partecipare, vedremo, no? Vuol dire accendersi della luce di Cristo, vuol dire bruciare del suo amore. Quindi non può implicare tante altre dimensioni, no? Per arrivare a questo ci sono tanti mezzi, tanti strumenti, però il punto d'arrivo, la vera partecipazione è questa. Non consiste allora nelle forme più o meno assembleari, più o meno discusse, non consiste nelle forme organizzative, ma l'importante è che alla fine si arrivi a lì, ad ardere dello stesso mistero dell'amore di Dio. Veniamo allora al brano di Matteo 22:1-14, che avete sul retro del foglio, è verso la conclusione del Vangelo di Matteo, siamo nei discorsi a Gerusalemme, e in questi discorsi la tematica forte che emerge è quella del rifiuto. È un crescendo di distonia, di scontro con i capi del popolo, tra Gesù e coloro che reggono le sorti di Israele fino alla sua morte. Vi chiederete, ma perché scegliere una roba così, no? Per parlare di partecipazione, no? Come mai, no? Mi pare che sia importante avere questo riferimento, questo quadro, no? Gesù dice: nessun discepolo è migliore del suo maestro, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi quando parliamo di certe cose, lo sfondo, l'orizzonte è sempre anche quello del possibile rifiuto, della possibile croce, che può assumere forme diverse. Se dimentichiamo questo, a volte ci blocchiamo. Quanti catechisti si bloccano per il rifiuto dei loro ragazzi, dei genitori, delle persone? Quante catechesi degli adulti vengono trascurate perché si ha paura del scarso ritorno, del flop, del rifiuto, no? Quindi tante volte noi ci tiriamo indietro perché nella nostra testa c'è la pace, la gioia messianica, il regno di Dio in terra, e poi la realtà ci fa vedere il rifiuto, allora noi fuggiamo nella realtà e lasciamo il regno di Dio nei nostri sogni. Affrontare il problema del regno, affrontare la realtà bella della partecipazione al regno di Dio, significa anche fare i conti con questa dura realtà di una possibilità del rifiuto che ha coinvolto di fatto anche Gesù, e quindi non può non coinvolgere in qualche forma anche noi, perché proprio in quel rifiuto risplende la grandezza dell'amore e del perdono di Dio. Questo dunque è lo sfondo, no? Ma lo sfondo che è esperienza anche nostra, non è solo il Vangelo. Quindi tutti voi, se lavorate un po' in parrocchia, prima o poi vi siete scontrati con questa realtà, no? Siano genitori, ragazzi, adulti, il parroco, l'amico, l'amica, a volte anche il marito, la moglie, il figlio, no? Questa è una realtà che ci riguarda, è la nostra vita, è carne e sangue, fa sudare sangue a volte, no? E quindi perché avviene questo? Avviene perché fa parte della dinamica del regno. E Gesù ce lo mostra, illustra con una parabola, con un linguaggio simbolico, perché non è una cosa che si possa semplicemente spiegare, dedurre col ragionamento. La situazione simbolica della parabola ci fa intuire qualcosa del regno di Dio. E siamo noi che dobbiamo decifrare questo enigma. Dunque Gesù dice: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Procederò per brevi flash, perché questa riflessione non è conclusa e non sarà conclusa stasera. È un punto di partenza e che lascio anche alla vostra prosecuzione. Fece una festa di nozze per suo figlio. Ecco, la realtà finale, la realtà, lo scopo di questo racconto è la festa di nozze, l'evento più bello della vita umana, di una comunità, di un gruppo, di una famiglia, le nozze. Siamo invitati ad una festa di nozze. E questo è un lieto annuncio, un lieto messaggio, siamo chiamati a qualcosa di bello, qualcosa di affascinante, qualcosa dove si sta bene. La festa di nozze è una festa a inviti, una festa a inviti. E questo ci consente di vedere la forma privilegiata, fondamentale, del fenomeno, del mistero, della partecipazione. Partecipi al regno di Dio non perché fai qualcosa, non perché dici qualcosa, perché sei invitato. un altro ti ha invitato, un altro ti ha chiamato. E l'unica cosa da fare è rispondere, corrispondere a questo. E qui sta la grossa difficoltà, perché non sempre rispondere mi piace, mi soddisfa, mi fa sentire realizzato. Difatti, si dice, quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Ho altre cose da fare di cui sono pienamente responsabile, di cui sono io il protagonista, colui che decide, o meglio, di cui sono io colui che domina e decide tutto. Questo è il dramma fondamentale che impedisce la partecipazione. Cioè voglio decidere io, voglio avere il campo libero, voglio poter avere una tavola rasa su cui disegnare i miei piani, i miei progetti, le mie azioni. È chiaro che per avere campo libero devo schiacciare gli altri, oppure devo averli al mio servizio, devo poterli usare, non posso interagire, non posso integrarmi. Ed è chiaro che se devo avere campo libero non posso accogliere l'invito che viene da un altro, perché di quella cosa lì non sono io però al fondamentale, non è decisa da me, non è preparata da me. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. È chiaro che colui che invade lo spazio vitale diventa il nemico. Quindi anche il semplice richiamare le persone, gli uomini e le donne, alla realtà del regno, al fatto che siamo comunque chiamati, invitati, che non veniamo da noi stessi, che non siamo i padroni assoluti di nulla, questo è un qualcosa di scomodo. Li insultarono e li uccisero. Vedete che il linguaggio parabolico di Gesù allusivamente descrive non solo la situazione del tempo, non solo la situazione di allora, ma descrive forse tante realtà anche nostre. Lascio a voi di fare le applicazioni alla famiglia, al lavoro, al vostro ufficio con i vostri colleghi, alla vostra parrocchia, al vostro gruppo di catechismo, o al vostro GREST, o alla vostra catechesi degli adulti. Quante volte entra in gioco questa dinamica? Incapaci di rispondere ad un invito, incapaci di rispondere ad una chiamata. Magari attivissimi, generosi, persone servizievoli, però purché abbiamo campo libero noi. In questa parabola ci sono altri personaggi che sono i servi. I servi sono coloro attraverso i quali passa l'invito, sono il canale attraverso cui passa l'invito. Però attenzione, perché non sono i servi gli unici a partecipare alla festa, anzi, teoricamente loro potrebbero anche non partecipare alla festa. Chi partecipa alla festa è l'invitato, colui che si siede a tavola. Chi partecipa alla festa non è il servo, non è il cuoco, non è il cameriere. Questo ha dei riflessi anche sul nostro modo di vivere la Chiesa, no? A volte noi sentiamo di partecipare se facciamo qualcosa. Sono catechista, quindi partecipo. Sono lettore, quindi partecipo alla liturgia. Sono prete, quindi veramente partecipo alla messa perché la faccio io, no? Quindi ci vogliono anche le donne prete, perché così allora anche le donne potrebbero veramente partecipare alla messa, no? Però siamo entrati, se questo fosse vero, saremmo entrati nella mentalità moderna del protagonismo spettacolare, che è un po' il male della nostra società, come anche era nel 600, non non è un inedito nella, come anche forse poteva essere verso la fine dell'impero romano, no? Il protagonismo spettacolare, si esaltano alcuni personaggi, alcuni eroi, che possono essere il gladiatore, il pilota, il calciatore, la velina, il ragazzo o la ragazza di Amici. Questi personaggi vengono esaltati al di sopra della massa perché sono su un palcoscenico, sono sulla scena, sono sotto i riflettori. Questi sono i protagonisti. Tutti gli altri sono la massa che applaude, che acclama. Ed è chiaro che c'è un fossato tra colui che appare sul palco e colui che invece sta così in platea, anche perché questa platea è diventata una platea televisiva, no? Quindi non c'è più neanche l'esperienza vera, autentica del teatro, dove l'attore ha contatto diretto con il pubblico, quindi comunque anche lì si verifica un'intensa partecipazione. Il protagonismo è, diciamo così, una forma insidiosa ed è l'opposto della partecipazione cristiana, quale si verifica nella Chiesa, nella liturgia, nell'ascolto della parola di Dio. Partecipo perché mi siedo a tavola, partecipo perché accetto di venire a una festa che non ho organizzato io, di cui non sono forse il cuoco, di cui non sono neppure il servitore che invita, anche se ci vuole un cuoco, ci vogliono dei servitori. E può darsi che a me sia chiesto di fare un servizio per questa festa. Ma attenzione, fare un servizio non si identifica con la partecipazione e non è la modalità privilegiata della partecipazione. Il solo fatto che uno accetti di esserci è già una testimonianza, è già un contributo alla festa, la sola presenza, ed è questo il contributo più importante. Domanda quasi finita. 3 minuti. Bene. Chi è la sposa della festa? Chi è la sposa? Un re diede una festa di nozze per suo figlio. La parabola autorizza questa domanda, che è una domanda non originaria ma successiva. Diede una festa di nozze per suo figlio. Chi è la sposa? La sposa, chiaro, siamo noi. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La sorpresa particolare di questa festa è che noi arriviamo come invitati e scopriamo di essere la sposa, ma con una particolarità. Nessuno di noi da solo è la sposa. Solo tutti insieme lo diventiamo. Come diceva anche nella relazione di settembre, dello scorso settembre, no? Tutti insieme siamo corpo di Cristo, Monsignor Monari. Siamo chiamati a edificare il corpo di Cristo, che non vuol dire semplicemente che io da solo divento più bravo, più santo, più forte, ma che io divento più santo insieme agli altri o più capace di relazionarmi con gli altri. Quindi nessuno di noi esaurisce la sponsalità della Chiesa, ma anzi ha bisogno degli altri per diventare veramente Chiesa sposa di Cristo. Ed è qui il senso più profondo della partecipazione. Non perché faccio qualcosa, ma perché insieme ai miei fratelli e sorelle sono la sposa, siamo in cammino per diventare la perfetta sposa di Cristo. Concludiamo con il versetto 12, che è il più intrigante, il più ostico, il più duro da digerire. Anche Don Claudio, quando si parla di questo brano, diceva: no, ma prendiamo quello di Luca, che non c'è questa roba qua del tizio che viene cacciato via. E un altro prete, quando ha sentito questo, ma perché prima chiama tutti cani e porci alla festa, poi dopo pretende anche l'abito nuziale. l'abito nuziale. Vabbè, tra parentesi, no? Qui questo re è il punto fondamentale focale della parabola, questa volontà ostinata di questo re di avere gente alla sua festa, che corrisponde alla volontà ostinata di Dio di far partecipare l'uomo alla sua vita divina. Dio ci vuole che la sala sia piena, Dio vuole che noi siamo parte del suo regno. C'è una volontà ostinata, incrollabile, che nel Vangelo di Luca trova come riflesso, no, le varie forme del padre, della parabola del padre buono, il padre che abbraccia il figlio tornato e va in cerca del figlio arrabbiato, come Gesù che nel Vangelo di Domenica accoglie la peccatrice ma dialoga anche con il fariseo malpensante e maldicente, come Gesù che accoglie i peccatori ma dialoga anche con i farisei. C'è sempre questo doppio binario: verso chi è rifiutato, che viene accolto, e verso chi ci resta male e ha bisogno di essere aiutato a entrare nella dinamica del regno. Dio ostinatamente ci cerca, sia che siamo il figlio prodigo, sia che siamo il fratello maggiore. Dio ci cerca sia che siamo come la peccatrice, sia che siamo come il fariseo. Viene comunque in cerca di noi, sia che siamo la pecora smarrita, sia che siamo la pecora paralizzata nell'ovile. E allora, se Dio ci cerca, ci vuole, ci desidera, come mai questa scena terribile, no? Come hai fatto essere qui senza l'abito nuziale? Perché viene cacciato via? Poverino, cosa ha fatto di male? Gli disse, amico, rileggiamo il testo, a volte rileggere il testo può essere utile per... Come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammuto lì. Com'è entrato lì senza l'abito nuziale? Come mai? Chi era? Era un invitato quello? Era un infiltrato, ecco, una voce maligna che dice però la verità. Era un infiltrato, può darsi che fosse un invitato, ma non è entrato come invitato, è entrato come uno scroccone. Ecco, quindi c'è una differenza tra l'essere invitati, che può essere anche il poveraccio raccolto nel crocifio, questo non importa, però alla festa devi partecipare da invitato, non puoi partecipare da scroccone. E come lo vedi che uno è uno scroccone? Quello ammuto lì non sa cosa dire. Poteva dire no, ero lì in mezzo alla strada, no, non ho avuto tempo, non ce l'ho fatta, ero talmente contento di avere questo invito che non sono riuscito a recuperare l'abito nuziale, me l'ha rubato, cioè, bastava dire la verità. Poi bisognerebbe approfondire culturalmente cos'era questo abito nuziale, in cosa consisteva e perché doveva essere una cosa così facile averlo, no? Ma in questo non confesso l'ignoranza e quindi mi informerò, spero nei prossimi 3 mesi, di poter raggiungere conoscenze più adeguate. Il punto lì è in quella parola, ammuto lì. È lì, è stato invitato, ma non è venuto come invitato, bensì come scroccone. Non partecipa alla festa, pensa solo ad abbuffarsi. Allora questo ci esclude, auto-esclude dalla festa. Se uno partecipa unicamente per sé, senza realizzare la comunione, la condivisione con gli altri. Ecco allora che quest'abito nuziale è un'identità, un atteggiamento, e poi diventa anche, così, uscendo dalla parabola, uscendo dalla metafora, una condotta di vita. Noi che siamo gli invitati alla festa, al banchetto delle nozze dell'agnello, non possiamo vivere così in un qualche modo, semplicemente confidando che tanto Dio è buono e alla fine ci perdona. Il fatto che Dio è buono e ci perdona e ci ha invitati alla sua festa è la spinta, dovrebbe essere la spinta a trasformare la nostra vita. L'abito nuziale contiene anche questa idea di trasformazione, di conversione. Sono invitato, ho ricevuto una possibilità in attesa, quindi mi preparo, mi trasformo, accetto e corrispondo a questa occasione per diventare un altro. Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Se non reagiamo in questo modo all'invito del Signore, siamo come paralizzati, legati mani e piedi, chiusi unicamente nel nostro egoismo e quindi incapaci di vivere e partecipare alla festa. Resterebbero ancora molte altre cose da spiegare, lascio alla vostra riflessione. Potete inviare suggerimenti, contributi, riflessioni all'indirizzo di mail o agli uffici pastorali, no? E quindi questo è un inizio di riflessione. Partiamo dalla parola di Dio celebrata, ascoltata, non solo questo brano, ma tutta la parola di Dio che abbiamo celebrato in questo anno, nell'anno scorso. E da questa parola apriamo lo spunto per ritrovare nuove forme, modalità, per essere veramente una chiesa di partecipazione. Ecco, la chiesa che partecipa alle nozze dell'agnello, come sarà nelle sue strutture, nella sua organizzazione, come dovrà essere nel rapporto tra preti e laici, come dovrà essere nelle relazioni tra le persone, come può trasformarsi, come può rinnovarsi, come può mettere l'abito di festa. Ecco, qui si apre tutto un discorso che insieme siamo chiamati a realizzare.